La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Undicesimo incontro. La tristezza, prima parte.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Entriamo oggi nel vizio della tristezza, nel demone del pensiero della tristezza. Ecco, questa è la sorpresa, diciamo così, che è questa la vera peculiarità forse di questa nostra avventura. Ricordiamo, nella tradizione occidentale noi abbiamo i sette vizi capitali. Nella tradizione orientale abbiamo gli otto logismoi, addirittura dobbiamo considerare che per alcune altre scuole sono addirittura nove, però otto sono quelle principali, codificate da tutto un mondo di ascesi, di preghiera, di combattimento interiore, di fedeltà a Dio, soprattutto dei monaci, riconoscono questo ottavo pensiero, ed è principale, ed è fondamentale, una passione terribile. Noi l'abbiamo un pochino messa dentro l'ira, un po' dentro l'invidia, un po' dentro l'accidia, ma va trattato per conto proprio e troveremo molto utile questa sfida. Noi dobbiamo notare che in ciascuno dei vizi l'uomo si snatura e si perverte da qualcosa di buono. Nell'avarizia, per esempio, si snatura la conservazione della vita, della sicurezza, del possesso come salvaguardia, no? Nell'ira c'è lo zelo, la cura e il senso del giusto, che in sé sarebbero cose buone, che vengono snaturate. Nella lussuria il naturale istinto sessuale prende un canale distruttivo e così via. Normalmente, quindi, il pervertimento di un vizio è collegato ad un bene, peraltro piacevole, e al godimento di questo bene, perché fare le cose con giustizia è bello, dà piacere, difendere il senso della certezza della propria vita è una cosa buona, l'istinto sessuale è una cosa buona, e via dicendo. Ma questo godimento che il peccato perverte è comunque matrice, luogo materiale su cui si lavora. La tristezza è, sotto questo aspetto, è unica, è differente da tutti gli altri vizi. Forse un po' per questo è venuta a mancare nel nostro elenco occidentale. Infatti non è collegata al piacere. In certo senso la tristezza addirittura gode del dispiacere, cioè il suo piacere è il dispiacere, è una forza puramente autodistruttiva ma di spaventosa potenza. Mentre gli altri sette demoni spingono verso il soddisfacimento, il demone della tristezza spoglia l'anima perché è la ricerca dell'autocommiserazione, è l'atto interiore che produce il godimento del dispiacere. Una cosa terribile, sembra assurda, ma è tanto diffusa. Il vizio gemello della tristezza principale è l'invidia, e viene chiamata da vari autori la passione triste. Sì, recentemente è stata data questa definizione. Ci sono le passioni che sono appunto sempre mirate alla conquista di un oggetto. No, questo è lo svuotamento, il suo gusto. Ed è interessante che la nostra epoca esalta la tristezza, apprezza gli atteggiamenti malinconici, nichilisti, distruttivi, e ci induce addirittura a fare di questa piega fondamentalmente infantile del nostro essere un punto di forza, addirittura un punto del carattere. Interessante che è collegata alla melanconia, che in latino melancolia, che trae origine dal greco melancolia, melas, melanos, nero, e colè, bile, è la bile nera, è una emissione interiore di un liquido nero che vede tutto nero. Ecco, oggi vedi tutto nero, mamma mia, c'è un'anima nera, così diciamo come espressioni per un pochino cercare di stigmatizzare, di identificare questa forma di pazzia interiore, perché altro non è, perché è una distruzione della razionalità, è uno scivolare nel burrone dell'infelicità. Evagrio Pontico la mette in relazione alla collera. La caratteristica, infatti, è che genera l'ira e è generata dall'ira. Lo abbiamo detto nella trasmissione precedente, quella che appunto terminava la parte sulla collera, sull'ira. Perché l'ira ha la sua caratteristica nel non ottenere lo scopo che prefigge, ovvero sia quando chiede giustizia, una volta che l'ha ottenuta così distruttivamente che non ha ottenuto ciò che cerca, cioè cercava una pacificazione. Allora dopo gli scatti d'ira c'è sempre tristezza, c'è sempre infelicità. E questa tristezza cerca un colpevole, per cui innescherà altra ira, insomma. Dalla frustrazione del desiderio di vendetta nasce la tristezza, a sua volta la tristezza genera un nuovo stadio di suscettibilità che porta alla collera, insomma. Evagrio chiama la tristezza la bocca del leone che facilmente ingoia, ecco. Divora il cuore, che l'ha coltivata fino a renderlo freddo, insensibile ai problemi degli altri, e si è chiusi, e qui arriviamo a un secondo punto, in un vittimismo indifferente a tutto. Il vittimismo indifferente a tutto, che abbiamo appena citato, è una forma di freddezza. Bisogna pensare che, appunto, la persona che coltiva le proprie tristezze diventa indifferente al dolore altrui. È così disgustosa questa freddezza che Evagrio Pontico si rifiuta persino di descriverla, perché ne ha un disprezzo molto grande. Dice, infatti, che questa è la peggiore delle passioni interiori, perché è quella che spegne completamente l'amore. È interessante. Cioè noi, che sulla tristezza meditiamo pure poco sotto il punto di vista spirituale, in realtà abbiamo a che fare con l'atteggiamento più anti-amorevole che esista. Il dramma della nostra epoca, infatti, è questa mancanza di voglia di vivere, radice spesso anche della depressione, forse non della depressione clinica, ma di quella depressione così volgare, diciamo così, diffusa, che hanno un po' tutti. È la solitudine della tristezza che svuota il senso della vita dal di dentro, e allora si diventa incapaci di combattere, incapaci di definirsi, non si ha più un'identità perché la tristezza, come un buco nero, sta mangiando l'anima, e si diventa nello stesso tempo sazi di tutto e insoddisfatti di tutto. Niente interessa più e niente basta. Nella nostra cultura la tristezza è lodata. Mentre l'ira, atteggiamento distruttivo, non può che essere esecrato, essa gode di tantissima simpatia e le persone che si suicidano vengono guardate con una sorta di eroismo. Altro è la compassione che assolutamente dobbiamo generare e la comprensione con cui dobbiamo guardare a coloro che si tolgono la vita, ma vederli come eroi, no. Non è un caso che Dante metta i suicidi nel punto più basso, perché di fatto c'è comunque qualcosa di esecrabile nell'atto di autodistruggersi, perché comunque questo è un atto da non avallare mai, in nessun modo. E infatti noi abbiamo queste emulazioni pericolosissime, dobbiamo stare molto attenti, che il frutto della tristezza è una generazione sgonfia, incapace di raggiungere i propri obiettivi. Chiunque, oggi come oggi, stia a contatto con i giovani, sa che deve combattere contro questo demone all'arma bianca. Deve combattere contro il rifiuto della vita, il non trovare più interessante se stessi, il prossimo, la vita stessa. Noi abbiamo un mondo di canzoni tristi, di film tristi, di un'epopea della sfortuna, del vittimismo. Ma facciamoci una domanda: che padre o sposo potrà mai essere un vittimista? Che compagno di avventure potrà mai essere un uomo che non ha più voglia di vivere? E questo è perché è sceso dentro un baratro di autocompatimento. La parola di Dio, per mezzo di San Paolo, al capitolo 4 della lettera ai Filippesi, dice: rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora. Ma come si può dire a uno rallegrati? È curioso, si usa un imperativo, Dio ordina la gioia. Ma come si può ordinare la gioia? Beh, questo va di pari passo con un altro ordine. Nel capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, Gesù dice: questo vi comando, amatevi gli uni gli altri. Come si può comandare l'amore? Noi abbiamo un concetto molto curioso della gioia, dell'amore, come di atti molto, come dire, spontanei, che capitano, non ce l'ha, non mi è presa, mi passa, mi torna, non so, ecco, no. L'amore come la gioia sono opzioni profonde dell'animo. Si scelgono, ci si apre alla gioia, ci si apre all'amore. Non siamo condannati alla tristezza. Ci si può liberare di questa parte di cui non abbiamo bisogno. La tentazione della tristezza ci opprime. È una commiserazione che abbiamo imparato forse da bambini. I bambini piangono quando le cose non vanno come loro desiderano. Ma quando diventano adulti, questi stessi bambini diventano amari, collandoci nel personaggio che ha sofferto e tutto questa cultura dell'uomo che ha visto tanto dolore. E c'è tutto questo mondo di innamoramenti reciproci fra vittime, donne che si innamorano di uomini che soffrono e istinti di croci rossine che in realtà sono proiezioni dei propri dolori. Mamma mia, quante stupide relazioni possiamo intrecciare sulla base di questa passione infantile. Noi dobbiamo sviluppare l'antipatia contro la tristezza. La nostra cultura pericolosamente elogia la tristezza. Dobbiamo stare molto attenti, perché è una forma di lasciare entrare i virus nella nostra anima, i più neri. È interessante analizzare il primo triste della scrittura. Il primo triste è Caino, l'uomo che è triste perché è andato male un sacrificio. Dio non l'ha accettato, anziché mettere in questione il suo sacrificio e avrebbe trovato di che criticarsi, lui si sente una vittima. Il suo volto è abbattuto da questa tristezza, da questo broncio messo, da questo autoanalizzatore debole, da questo uomo senza percezione dei propri errori, che però stigmatizza, centralizza la frustrazione di una cosa andata male, ecco, viene fuori un assassino. Il vittimismo, che è congenito con la tristezza, è pericolosissimo. Abbiamo già detto che genera l'ira, e l'ira non ha limiti, genera belve. Allora, noi dobbiamo sapere che in questa attitudine del vittimismo si possono coltivare le cose più nere. Se noi pensiamo che Hitler è riuscito a convincere il popolo dei filosofi, il popolo dei musicisti, degli scrittori che sono i tedeschi, questa cultura meravigliosa che era la cultura germanica, splendida, alta, nobile, meravigliosa, ha convinto un popolo a sentirsi vittima di una minoranza, che era la minoranza ebraica. la Shoah perpetrata dal nazismo ha avuto una forza nel vittimismo coltivato da appunto Adolfo Hitler, che ha cullato un sentimento di vittimismo, che ha trasformato l'interpretazione di una crisi economica globale nella oppressione da parte di una minoranza letta come demoniaca. Ed ecco, si può arrivare a uccidere un popolo intero per vittimismo. Cerchiamo di ridere della nostra tristezza. Cerchiamo di staccarci. Come si fa? Come si fa a non cullarsi nei pensieri neri? Bisogna smettere di vederli come innocui. Non lo sono. E bisogna ricordare che la tristezza non ci molla finché non ci ha distrutto. La tristezza svuota sempre di più perché, essendo culto della frustrazione, produce ulteriore frustrazione. Struggersi in una nostalgia, nel ricordo di ciò che si è perso o non è stato, è pericolosissimo perché uno non se ne libera. La tristezza distrugge tutto anche perché non è logica, è emotiva e nello stesso tempo automotivante, per cui non si domina. Non c'è una maniglia dove prendere la tristezza e ricondurla, perché appunto non è basata su un piacere. Non è basata su qualcosa di buono. È vero, vedremo più avanti, che la tristezza ha anche una sua chiave positiva, perché può essere di altro tipo. Però il problema è che la tristezza è collegata alla perdita di qualcosa, alla frustrazione di un possesso, al non raggiungimento di un obiettivo. E allora si entra in una nebulosa di interpretazione della realtà, dove la nostalgia, il ricordo coltivato di ciò che si è perso, fa iniziare a vedere cose che non esistono, conseguenze che non si sono date. E la vita presente diventa un errore e diventa insipida. Allora, vediamo di identificare bene le radici, i punti di partenza di questo nero ospite infelice e distruttivo. Ripetiamo che la radice della tristezza è la frustrazione di un desiderio o di un possesso. Di contro, per esempio, il temperante, colui che sa mettere un limite, che sa selezionare interiormente, sa che certe rinunce sono necessarie e la perdita di qualche cosa non lo rattrista. Il mite, infatti, non è triste per non aver avuto vendetta, perché sa che avrà qualcosa di più importante, la pace. Il casto è allegro e non rimugina sul fatto che ci sono tante cose a cui rinuncia, perché contempla una pace nel suo cuore, una libertà e una onestà nei suoi sentimenti, che sono impagabili. L'umile non soffre per la mancanza di riconoscimento umano, perché è nella verità e non ha bisogno che gli altri la sottolineino. Né il generoso soffre per ciò che dona, perché è allegro di ciò che dona, e quindi non è una perdita, è un dono. E invece chi è in preda alle passioni malvagie va sempre più giù, perché le passioni non hanno fondo e sono deludenti, e chiunque abbia una dipendenza non conosce appagamento. Cioè, vogliamo dire con questo che la tristezza viene innescata anche da tutti gli altri peccati, perché tutti gli altri demoni poi producono infelicità. E allora ecco che l'infelicità coltiva se stessa. Un'altra causa della tristezza è l'abbattimento davanti alle contrarietà della vita, la frustrazione di certe aspettative, le frustrazioni affettive, cioè i no che ci dice la vita, ma i no sono cose da valorizzare, in cui crescere, in cui diventare adulti. Ancora, ed è questo un punto molto importante, la tristezza è generata da un rapporto storto con il tempo, cioè non vivere oggi. Si idealizza o si rimpiange il passato, pensando a quello che non abbiamo più, alle persone perse, all'obiettivo non raggiunto, oppure ci si proietta in un futuro idealizzando le sue ipotesi. Cioè si sposta la felicità in un dove irraggiungibile, in un altrove di utopia. Di fatto, la causa della sofferenza non sono tanto i fatti concreti della vita, quanto le ipotesi, che i fatti concreti non rispettano. I fatti sono comunque nelle mani della provvidenza, sono le interpretazioni che possono patire l'influsso di Satana. Dio è onnipotente, creatore del cielo e della terra, le cose vengono da lui. Ma quando interpretiamo le cose, può agire lo Spirito Santo, ma può agire il maligno. E allora ecco che la tristezza gioca sulle ipotesi, gioca sui rimpianti e sulle proiezioni. Ecco, abbiamo detto che la tristezza deriva quindi dalla frustrazione di un desiderio, e se non ci si oppone alla tristezza, se non la si contrasta, si va a finir male, notando che la tristezza è un demone lento. Qui c'è una distinzione molto importante. I demoni sono di due tipi, quelli veloci, l'ira per esempio è velocissimo, la lussuria è istantaneo, invece la tristezza lentamente prende, guadagna una virgola, mette una faccina triste in fondo alla frase, mette un puntino lì e poi piano piano questo inizia a diventare un arrabbiarsi per qualsiasi cosa, ma il rapporto è storto da desideri frustrati. Allora, dobbiamo imparare a ridicolizzare la tristezza, a guardare il Signore Gesù, a essere ironici con noi stessi e a chiedersi: ma a questo passo arriverò mai ad amare veramente? L'amore al mondo, l'amore esagerato alle cose, l'amore alle proprie ipotesi, l'amore alle proprie aspettative, l'amore ai propri momenti mesti è sempre comunque l'assolutizzazione di una percezione, la perdita di tutto il contesto oggettivo. Questa è una delle tecniche fondamentali del demonio, abbiamo visto. Di fatto vedere solo una parte e assolutizzarla. Il mite guarda di più. Il magnanimo è magnanimo, ha l'animo grande. Infatti si parla nel Salmo 119 di «Corro sulla via dei tuoi comandi perché hai allargato il mio cuore», la larghezza del cuore. Qui il senso acuto dell'ingiustizia, la tristezza coltivata, l'infelicità e tutte queste cose diventano dipendenze da pensieri infelici. E dobbiamo ricordare una cosa, che solo l'amore cambia la situazione del cuore di un uomo. Se ho subito una perdita, l'amore me l'ha fatta trasformare in un dono. Se ho subito un'ingiustizia, l'amore me lo fa trasformare in un momento di accoglienza della povertà del fratello. Solo l'amore ci dà vera pace, solo l'amore libera il nostro cuore dalla tristezza.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Undicesimo incontro. La tristezza, prima parte.